Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Anbamed, notizie dal sud-est del Mediterraneo, 28 novembre 2022. Le notizie. Iran. La macchina repressiva del regime degli Ayatollah non si ferma. È stata eseguita la prima condanna a morte di un giovane manifestante. È un cittadino biluci di 23 anni, di nome Mohammed Isa Zehi. Era rinchiuso nella prigione di Zahedan, capoluogo del Beluchistan, sud-est dell'Iran. Reza Kushkinejad, maresciallo dell'aeronautica iraniana della base Abdanan, è stato arrestato perché aveva condannato la brutale repressione delle proteste. Secondo i parenti, i guardiani gli hanno sparato durante le detenzioni. Anche il rapper Tomasi Salehi, detenuto da fine ottobre nella prigione di Desjerd a Isfahan per il suo sostegno alle proteste, rischia la condanna a morte. La procura ha pubblicato le accuse di diffusione di corruzione sulla terra, ovvero di aver violato le leggi della Sharia. In particolare, il rapper sarà imputato per cooperazione con stati ostili contro la Repubblica Islamica, propaganda contro il sistema, formazione di gruppi illegali per minare la sicurezza, diffusione di menzogne per minare l'opinione pubblica attraverso i social network e incoraggiamento verso altre persone a mettere in atto azioni violente. Secondo un ufficiale della sicurezza, il Qatar ha consegnato all'Iran la lista dei tifosi iraniani presenti ai mondiali. Al loro ritorno subiranno arresti e condanne per i coraggiosi gesti di solidarietà con la rivolta. Sono altrettanto forti i gesti di resistenza e di denuncia pacifici e determinati della società civile iraniana. Un gruppo di artisti di teatro hanno pubblicato sui social un video dove le donne si sono tolte il copricapo in gesto di sfida alle norme repressive. La nipote della guida dell'Iran, Farideh Morad Khani, ha postato un video appello nel quale chiede all'opinione pubblica mondiale di rompere il silenzio e chiedere ai governi di rompere i rapporti con il regime. Ha paragonato gli Ayatollah ai gerarchi fascisti. Un'inchiesta di Manifesto pubblicata sul numero di ieri, 27 novembre, ha dimostrato che la polizia iraniana usa pallottoli e bombe lacrimogene di fabbricazione italo-francese. A parole i governi europei sono per la democrazia e nei fatti sostengono la repressione del regime nel nome del profitto. Siria. Le truppe turche nel nord della Siria hanno intensificato i bombardamenti nella notte tra domenica e lunedì sulle postazioni dell'esercito di Damasco nella provincia di Raqqa. Nella giornata di ieri i bombardamenti hanno interessato anche le province adiacenti di Aleppo e Hasaka. La Turchia ha confermato ai mediatori russi che intende continuare le sue attività belliche nel nord della Siria. Il neosultano ha affermato in un comizio che la Turchia non ha bisogno di chiedere il permesso a nessuno per compiere le misure di sicurezza ai propri confini. A Qamishli e in altre città curde del nord-est della Siria si sono tenute grandi manifestazioni contro l'aggressione turca. Nei comizi e nelle parole d'ordine delle mobilitazioni è chiara la determinazione a difendere l'autonomia del Rojava nel quadro dell'unità siriana e si è ricordato al mondo il sacrificio speso per la sconfitta del jihadismo daicista. Iraq. La campagna elettorale di Erdogan a suon di bombe continua anche nel nord del Kurdistan iracheno. I caccia di Ankara hanno bombardato per diverse ore la zona di confine per colpire le basi dei combattenti del BKK. Il governo iracheno si trova impotente di fronte a queste violazioni della sovranità sia da parte turca che iraniana. Il premier Sudani ha compiuto una visita a Erbil dove si è incontrato con il capo dell'autonomia curda. L'intento dei due è quello di assumersi il compito di sorvegliare i confini e impedire ogni azione di guerriglia curda contro i due paesi confinanti. Turchia. Il neosultano vuole vincere facile. La Procura Generale ha trasferito al Ministero della Giustizia che era girata alla presidenza le richieste di revoca dell'immunità parlamentare a 39 deputati, tra i quali anche il presidente del principale partito di opposizione e probabile candidato alla presidenza in contrapposizione ad Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu. La maggioranza dei deputati sotto indagine della procura sono appartenenti al Partito Democratico dei Popoli, HDP, Egitto. Un gruppo di terroristi di Beit al-Maqdis affiliato a Daesh, l'ISIS, ha attaccato un posto di blocco dell'esercito egiziano vicino al canale di Suez. Un attentatore suicida si è scagliato con la sua auto contro la cabina di sorveglianza e poi un gruppo di assalitori hanno intrapreso una sparatoria con i soldati. Lo scontro, secondo i testimoni locali, è durato diverse ore. Sarebbero morti due soldati e ferito un ufficiale. Non si conoscono le perdite tra gli assalitori. È il terzo attacco simile in un mese. Obiettivo dei terroristi è quello di minacciare il traffico marittimo nel canale di Suez, terza fonte di entrate dello Stato egiziano. Somalia. Un'esplosione ha colpito un albergo vicino al palazzo presidenziale a Mogadiscio. Subito dopo, miliziani armati hanno fatto irruzione all'interno della struttura. Non si conosce ancora il numero delle vittime. Non c'è stato finora nessun comunicato di rivendicazione, ma non ci sono dubbi sulla paternità del movimento qaedista Shebab. Il ministro dell'irrigazione, Aden Auhirsi, ha scritto sui social che è uscito indenne dall'esplosione che ha colpito l'albergo dove risiede. È il terzo grande attentato del gruppo terroristico in un mese contro obiettivi nel centro della capitale. Questo è particolarmente grave perché sono state superate le maglie della sicurezza presidenziale. La zona infatti è controllata da diversi posti di blocco che i terroristi sono riusciti a dribblare. Tunisia. Il Fronte per la Salvezza, il cartello creato dagli islamisti di Ennahda e di altri partiti, ha annunciato che formerà un governo ombra per rendere palese l'inadeguatezza della prima ministra Boudin. Il Fronte ha invitato i propri elettori a disertare le urne il prossimo 17 dicembre e sottolinea la propria lotta politica sulla grave crisi economica che attraversa il paese. Anche il sindacato è preoccupato per le intenzioni del governo. Il segretario Tbubi dell'UGTT, il maggior sindacato di classe nel paese, in un suo discorso ai delegati del congresso dei lavoratori della pubblica amministrazione che si tiene a Hammamat, ha espresso un giudizio negativo sulle annunciate tasse che il governo intende imporre per fare fronte al disavanzo pubblico. Non permetteremo che sia eroso il potere d'acquisto dei lavoratori e degli impiegati. L'inflazione ha reso povero anche chi un lavoro ce l'ha. Tbubi ha affermato che il sindacato scenderà in uno sciopero generale contro l'aumento delle tasse se la decisione governativa verrà confermata. Il primo sciopero, già programmato per il 30 novembre, sarà del settore dei trasporti. Pakistan. L'ex premier Khan, nella prima sua apparizione in pubblico dopo l'attentato che ha subito il 3 novembre, si è detto determinato a proseguire la lotta per far cadere il governo, ma sul piano politico il popolo che ha paura vivrà da schiavo, ha detto alle centinaia di migliaia di seguaci che stanno partecipando alla marcia partita dal Punjab ed è arrivata fino a Rawalpindi, a due passi dalla capitale. La sua battaglia per le elezioni anticipate continua. Dopo aver fatto dimettere tutti i deputati dell'Assemblea nazionale, ha ordinato le dimissioni dei due governatori regionali del suo partito e di tutti i consiglieri regionali locali. La bandiera intrappolata, come viene definito Khan dalla stampa pakistana, fa un passo indietro rinunciando a proseguire la marcia fino alla capitale per evitare una strage dei suoi seguaci, ma non demorde sul piano politico, ben sapendo che i generali dell'esercito gli hanno già voltato le spalle. E in Pakistan i politici sono soltanto il baravento del potere militare, che già in passato aveva governato direttamente per quasi 33 anni con il benestare della CIA. Notizie dal mondo. Sono passati 9 mesi e 2 giorni dalla guerra russa in Ucraina. Appelli. Anbamed chiama la vostra sensibilità per salvare la 20enne sudanese Amal, dalla Labidazioni. Vi chiediamo di scrivere una lettera all'ambasciata sudanese a Roma. Tutte le indicazioni sono sul sito. Sostenete Ambamed. Domani, 29 novembre, è il secondo anniversario della costituzione di Ambamed ABS per la multiculturalità. Comincia la campagna per gli abbonamenti 2023. L'amico fotografo Marco Costa ha donato 10 foto, bianco e nero, stampa in camera oscura. Le potete ammirare sul sito. Andranno in regalo ai primi 10 abbonati del 2023. Se continuiamo a tenere vivo questo spazio è grazie a te. Anche un piccolo contributo per noi significa molto. Grazie per l'ascolto e a domani.